Il titolo di questo messaggio, questa volta lo dico in anticipo, è Mi ami tu? Dov'è questa parola?
Giovanni nell'ultimo capitolo.
Giovanni nell'ultimo capitolo, è esattamente lì. E a chi fu rivolta questa domanda? A Pietro. Qual era l'ultima affermazione, parere di Pietro nei confronti della sua relazione con Gesù prima di questa domanda? Vi ricordate? E cosa ha detto? Quando gli... No, gli ha detto, io quello non lo conosco. Ha detto. Allora, la riflessione che faremo stasera prende l'avvio proprio dall'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, anzi direi la seconda metà soltanto. Quella che è sovratitolato nella mia Bibbia Riabilitazione di Pietro. Perché riabilitazione? Proprio perché era stato così focoso fin dall'inizio, in tutte le sue manifestazioni, lavarmi i tuoi piedi, per carità, poi ha litigato con gli altri fratelli e gli altri apostoli, allora non erano ancora apostoli, discepoli, per strada, e poi è stato quello che si è proposto in determinate situazioni. E è arrivato alla fine gli ultimi giorni della presenza del Signore sulla terra, si verifica questo episodio di riabilitazione che è successivo alla risurrezione di Gesù. E Pietro era anche stato uno di quelli che a un certo punto, lo vediamo poche righe prima di questo passaggio, si era, noi diremmo ci aveva dato a mucchio, no? Perché disse, lo faccio? Vado a pescare, torno come prima. Allora, in complesso la figura di Pietro rimane una figura molto vivace perché interveniva, si agitava, era forse anche un po' presuntuoso, ma a parte questo era però un uomo che aveva una sincerità, come posso dire, genuina nel suo atteggiamento. E appunto a fronte di questo suo carattere aveva fatto delle sciocchezze, ho detto delle sciocchezze. Il suo dire e io torno a pescare rappresenta nel modo in cui è scritto nella parola, lo vado a leggere, 21.3 del Vangelo di Giovanni, Simon Pietro disse loro, io vado a pescare, ed essi gli dissero, anche noi veniamo con te. Uscirono, montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Bene, Pietro sapeva di essersi comportato male, sapeva del suo tradimento, si era messo a piangere quando aveva sentito il gallo e il Signore l'aveva guardato, come dire, hai visto? In silenzio l'aveva guardato. Ebbene, quindi adesso che non c'era più il Signore, che in qualche modo tutta questa epoca di 3 anni di vita diversa, vita molto anche stimolante con la presenza del Signore Gesù. Pietro è sempre uno di quelli che è sempre andato su e giù per Israele e evidentemente l'aveva portato a una grande delusione. Era deluso, vado a pescare. Però poi il Signore poco dopo lo incontrano ed è anche proprio lui che, vedendo un certo atteggiamento, grida, è il Signore! E sembra di proprio di leggere in queste parole uno che è felice, allora c'è ancora la possibilità, forse posso ancora chiedergli scusa, dico scusa politicamente, ma cioè si era rallegrato di poterlo rivedere, pensava che fosse stato come un sogno. E dopo che hanno mangiato insieme, sono sempre nello stesso capitolo, nei versetti 12, 13 e 14, si passa, dopo questa colazione fatta assieme, io non so immaginare l'imbarazzo di questi figliuoli, gente comune di fronte al Signore che era ricomparso, era lì e parlava con loro ed era proprio lui. Comincia una parte estremamente importante che è l'oggetto della riflessione di questa sera. Leggo quindi i versetti da 15 a 25. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? Allora, qui noi continuiamo a dire mi ami, mi ami, mi ami. Io sostituisco l'amare con la differenza dei verbi che sono stati usati nel testo originale. Quindi rileggo ora: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simone, Simone di Giovanni, mi agapi tu più di questi? Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti fileo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simon di Giovanni, mi agapi tu? Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti fileo. E Gesù gli disse: pastura le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simon di Giovanni, mi filei tu? Pietro fu rattristato che egli avesse detto per la terza volta: mi filei tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti fileo. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Poi un messaggio profetico: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te, andavi dove volevi. Cingevi da te, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Ora disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe Dio. E dopo aver così parlato gli disse: seguimi. Pietro, voltatosi, evidentemente lo stava seguendo, ma si è voltato, voltatosi vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, che era Giovanni. Quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e gli aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, è di lui che sarà? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che cosa ti importa? Tu seguimi. Ond'è che si sparse tra i fratelli che la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe mai. Piuttosto, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Non gli aveva detto che non sarebbe morto. Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenerne i libri che se ne scriverebbero. Io voglio riflettere con voi su questo passo per vedere quanto amiamo il Signore. Le tre domande, come ho cercato di enfatizzare, sono state fatte usando un linguaggio che noi non possiamo capire bene, perché il verbo amare per noi è sempre amare, mentre nel greco, dove è stato scritto questo Vangelo, il verbo è amato, è scritto con usando due verbi differenti, che sono appunto fileo, che è amare, di un amore umano, mentre l'altro è di un amore assoluto e celeste. E allora, quando il Signore si rivolse per la prima volta a Pietro, usò il verbo che intendeva l'amore assoluto, quello divino. E Lui, Pietro, rispose: «Sì, Signore, tu sai che io ti amo». Facciamolo così. Gli chiese: «Mi ami più tu di questi?» E gli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene». Faccio così per capirci meglio. Cioè, rispose non avendo capito il vero valore della domanda. Però, nonostante questo, Gesù gli diede un incarico. Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Guardiamo le parole. Pasci, cioè pascola. Dai, pascolare vuol dire da mangiare, vuol dire qualcosa di più. Gli agnelli sono piccoli, hanno bisogno di mangiare, ma anche di essere custoditi e guidati, anche le pecore più adulte, ma in particolare gli agnelli. E quindi mette in evidenza un qualche cosa che vuol dire: sei in condizione di poterti curare di giovani credenti, traduciamo, no? Però la seconda volta, al versetto 16, gli disse, Simone di Giovanni, tornerò a dire, mi ami tu? E la risposta fu, sì, sai che ti voglio bene. Di nuovo la stessa risposta. Però il Signore ha fatto un gradino, perché gli disse come incoraggiamento e come verità anche, pastura le mie pecorelle. Le pecorelle sono un po' più grandi degli agnellini, no? Quindi voglio dire, ti do un incarico, sei in grado, in condizione di poter aiutare, guidare delle persone, perché a quello che si riferisce evidentemente, a un rango, a uno stato più maturo. Puoi andare alla scuola domenicale, non so dire, anziché i bambini soltanto, va bene? Dunque ho perso il filo. E gli rispose, sì Signore, tu sai che io ti amo. E gli disse, pastura le mie pecorelle. Il pasturare è già un po' di più del pascere, perché in fin di conto il pascere è quando gli animali, parliamo di agnellini, sono liberi, pascolano cosa vogliono. Ma il pasturare vuol dire proprio più condurli a qualche cosa e anche forse nutrirli di qualche cosa di più dedicato che non la semplice naturale erbetta. Sono al versetto 17, gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu? Il Signore ha cambiato musica. Mi vuoi bene tu? Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta, mi vuoi bene tu? E non era la terza volta. E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. Questa deve farci riflettere, perché penso che anche noi molto spesso ci mettiamo in questa situazione qua. Esaminiamola quindi un po' meglio. Il Signore passò dall'uso di un verbo all'uso di un altro verbo. A questo punto Pietro si è reso conto che c'era stato un cambiamento nella domanda e quindi si sarà reso conto che cosa mi vuole dire. Il Signore cambiando il verbo, dicendomi, Signore, Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu? E infatti fu rattristato, ma non si rese conto a fondo di tutto perché dice per la terza volta, non era la terza volta. O forse voleva semplicemente dire che è già tre volte che mi pone questo interrogativo, ma in questa occasione ha cambiato il verbo e si è risvegliato l'interrogativo nel cuore di Pietro. E allora rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Questo ammette, vuol dire, non avevo mica capito bene quello che tu mi volevi dire. Riconosco che c'è qualche cosa di diverso. Ma aggiunge ancora, tu conosci che io ti fileo. A questo punto, era sincero Pietro o no? Io credo che a questo punto Pietro abbia voluto dire, Signore, tu mi conosci, tu mi hai chiesto se io ti amavo, io ti ho detto che ti volevo bene, ma non capivo la differenza. Adesso l'ho capita, però confermo, io ti voglio bene. Non arrivo al rango di amore che tu mi hai proposto come interrogativo. Cioè ha confessato una situazione in modo corretto. E a fronte di questo, il Signore gli dà un incarico di grado ulteriormente superiore, dice, pasci le mie pecore, fai crescere le mie pecore. È partito dagli agnellini, è passato gli agnellini e poi gli agnelli e poi le pecore, agnelli, pecorelle e pecore. Va bene. Quindi a fronte di uno zelo generale, ma non impostato esattamente, il Signore però l'ha sempre stimolato ad andare avanti e gli ha dato comunque fiducia. Poi c'è questa affermazione che è riportata da Giovanni, non è più un racconto storico, ma è un'affermazione. E dice infatti, in verità che ti dico, io ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorresti. Allora, quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Il contrasto di questo è quando sarai vecchio, non era vecchio, avrà avuto anche una lunga trentina d'anni, grosso modo. Quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove vorresti. Bisogna notare, credo, le differenze. Quando eri più giovane ti cingevi da te, cioè il cingere non so esattamente cosa voglio dire, ma voglio dire in linea di massima decidevi tu cosa fare, prendevi delle iniziative tu o spostavi questo quando ti pareva, nel modo che ti pareva e andavi dove volevi, cioè eri autonomo nel decidere. Ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Che cosa ci passa? Passa niente a ci. Cosa passa di mezzo fra questa situazione descrittiva di Pietro giovane e di Pietro vecchio? Che cosa gli ha sottolineato che sarebbe cambiato per fare un passaggio da uno stato a quell'altro? Che cosa ci doveva essere di mezzo? Quella parola che comincia per U. L'umiliazione. Cosa particolarmente importante nel caso di Pietro, perché più volte, l'ho accennato all'inizio, era uscito in maniera piuttosto presuntuosetta, no? O anche doppia, se vogliamo. Allora, mi fermo un attimo qua a considerare, per noi che ci troviamo oggi in questa distanza di tempo, nella nostra situazione, quello che è, che cosa deve volerci dire questo? Intanto, la benignità e la pazienza del Signore, perché anche noi più volte ci avrà fatto la stessa domanda. Qui è, mi ami tu? Non so se noi abbiamo mai ricevuto la domanda del Signore in questi termini, forse sì, forse no, ma comunque degli stimoli a prendere una posizione, a considerare una situazione che abbiamo già avuto in un certo momento, dopo tot anni, tot circostanze, a rivedere non quella stessa situazione, ma lo stesso stimolo della prima situazione. Per esempio, non prendersela con una persona che mi ha trattato male, non dare peso a qualche circostanza che non avrei voluto e che invece devo affrontare. Cioè, sta a dire che c'è una scala nella nostra vita, un proseguimento nella vita, una crescita nella nostra vita. E tutti dobbiamo a sostanza aspettarcela, anche se evidentemente quei termini sono significativi perché è un messaggio trasversale, ma molto spesso non è un messaggio che ci venga detto in questi termini, ma ci costringe ad affrontarle, a riflettere. E ci costringe anche a pensare se noi siamo inclusi spiritualmente, non direttamente, ma in modo fisico, nell'affermazione del versetto 18. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove vorresti. Riuscite a immaginare per ciascuno di voi un tipo di situazione di questo genere nella nostra vita? o riuscite a vedere che c'è stato il momento in cui abbiamo risposto, mi ci metto anch'io evidentemente, e abbiamo risposto come al versetto 15, sì Signore, tu sai che io ti amo, e il Signore non ci ha criticato, come ha fatto poi con Pietro. Cioè, vedendo a fronte di una situazione, una circostanza che ci propone, ci ha messi nelle condizioni di poter prendere una decisione di favore, di avvicinare, di mandare giù un rospo di una situazione che non ci piaceva, non so, qualche cosa, e che successivamente il Signore ci ha rimesso di fronte con lo stesso meccanismo, anche se non la stessa condizione esattamente uguale, dalla quale abbiamo potuto, forse quello che il Signore vuole e si aspetta, riuscire a fare un passo di più, arrabbiarsi meno facilmente. Sono tante le situazioni in cui noi possiamo vedere e riscontrare se la parola è attiva e vivente dentro di noi, ci fa cadere un'abitudine, un modo comportamentale o personale interno o anche verso l'esterno, non ha importanza. Dico solo, ma nel nostro cuore, parecchi di noi hanno una anzianità dalla conversione non indifferente, ci sono stati dei cambiamenti, qualche lezione, tanto più se è stata significativa, attraverso la quale il Signore ci ha mostrato quanto era stato paziente fino allora, eppure non, essendo paziente non ci ha come dire, puniti, messi in difficoltà, ha continuato ad amarci. Dobbiamo vedere di leggere gli eventi della nostra vita come una continua attenzione del Signore, perché cresciamo, ci ha convertiti, ci ha curati per arrivare alla conversione, perché poi fossimo suoi discepoli, e questo è il primo gruppo dei discepoli, è stato questo, e Pietro è sicuramente uno dei più famosi per via del suo carattere così un po' rustico ed ostile. Vado però avanti, aspetta, se non ho dimenticato niente. Sì, c'è una cosa che posso dire, al versetto qual è? Non lo trovo. 17, il verso alla fine, dice, gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. C'è differenza, secondo voi, tra sai ogni cosa e conosci che io ti amo? Perché in italiano sapere e conoscere si usano abbastanza indifferentemente. C'è una differenza. Perché conoscere vuol dire andare proprio a un'origine profonda. Io adesso, stasera, non ho approfondito, poi sarebbe stato un tema anche delicato, però se voi andate a leggere è prima Corinzi all'inizio del capitolo 8, Ce lo spiegherà la prossima volta Alessio, che va a guardare il greco e così via. I primi Corinzi capitolo 8, i primi versetti dicono questo. Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo, voce del verbo sapere, che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se alcuno si pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Sembra una zuppa di conoscere, no? Rileggo il versetto 2. Se alcuno si pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Io ricordo di avere una volta esaminato tempo fa, non l'ho rifatto, ripeto stasera, questi verbi sono due o tre verbi, conoscere tutti diversi dall'altro, perché implicano dei passaggi degli approcci differenti, che noi non riusciamo a godere perché la nostra lingua è forse più povera, dice tutto allo stesso modo, ma nell'originale, così come il fatto di amare, che si presenta in due modi diversi, e fin qui ci siamo arrivati. Dunque ho chiuso il versetto 18 incluso, passo al 19. Ora disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe il Dio. È stata una profezia di come sarebbe morto Pietro, ovviamente. E dopo aver così parlato gli disse: seguimi. E Pietro lo seguiva. Però guardate il versetto successivo. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, si è voltato, l'ha visto che veniva, gli veniva dietro. Signore, è di lui che ne sarà. Di lui che ne sarà. E Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che cosa te ne importa? A te ho detto, tu seguimi. Allora, ci sono parecchie riflessioni da fare. Una di queste è come il caso di Pietro ha mostrato proprio questa sequenza attraverso gli agnellini, le pecorelle e le pecore. E gli ha fatto questa profezia del modo in cui avrebbe terminato la sua carriera. E poi c'è questo episodio. Come vi sareste sentiti voi quando, dopo aver detto in modo sbagliato, essersi espresso in modo sbagliato nel parlare di amare, che aveva confuso, però l'ha capito, si è instradato. Poi si sente fare la profezia: tu che sei così, non è detto, ma è la traduzione corrente, che sei da giovane, facevi tutto quello che volevi, adesso qui e là troverai qualcuno e tu metterai le mani e quello ti trascinerà, eccetera. Voi come vi sentireste? Sì, umiliati, ma anche? No, voglio dire, mi sembra che in questo il fatto che il Signore gli abbia detto tutte queste cose e lui gli andava dietro, secondo me qui c'è un Pietro in cui ancora l'effetto del significativo valore in cui è stato trattato e della profezia non è arrivato in fondo. Pietro cosa voleva essere in mezzo agli apostoli? Allora si è voltato e dice: oh, io che ho ricevuto questo, e lui? E lui? Infatti il Signore non l'ha detto, ma indirettamente gli ha detto: tu preoccupati di te, lascia stare lui, tu seguimi, a te ho dato questa disposizione, seguimi. Quindi questo mette un po' in evidenza come nel nostro cuore, passo su passo, ma rimane sempre qualche cosa che ci vuole mettere in una posizione più avanzata di altri, insomma. E questo non possiamo dire che sia solo di Pietro. Pietro è rappresentativo per il suo carattere, perché sono cose avvenute, sono bibliche assolutamente, avvenute in presenza di Gesù stesso. Ma proviamo a guardare quanto può succedere che noi ci troviamo in condizioni analoghe. Che non siamo veramente morti fino in fondo, vuol dire questo, non con riferimento a fratelli gli uni con gli altri, ci può essere anche quello, ma non siamo morti fino in fondo. E allora, a proposito di questo, andiamo a fare un piccolo approfondimento. Quando sarai vecchio, dice, stenderai le mani. Tenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove vorresti. Che cosa implica stenderai le mani? Stendere le mani, chi glielo fa fare? È lui che lo fa. come detto è lui che mi fa, stenderai le mani, cosa che una volta non avresti mica fatto. Cioè, ti sarà successo qualche cosa a te, lo farai da solo. È un atto volitivo lo stendere le mani. E un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorresti. Quindi allora qui è la sottomissione a una volontà di un altro. Sono tutti aspetti che rappresentano in termini umani normali, diciamo, quello che è stato un iter del Signore Gesù che l'ha fatto in termini divini assoluti. Però voglio dire, allora, e nel messaggio raccogliamo che il percorso, l'iter di Gesù è lo stesso anche per noi. L'ha detto a Pietro, ma noi dobbiamo raccogliere il messaggio trasversale del Vangelo. L'essenza di tutto l'Evangelo in sostanza è ruota, io un po' che parlo di questo tema e lo dico, ruota sul discorso, sull'argomento, sul fatto della volontà. E io ritorno a dirlo, ricordiamoci perché. Perché la volontà ci è stata lasciata completamente libera dal Signore, non si è intromesso in modo più assoluto in Eden e ci ha lasciato fare la volontà che noi abbiamo nel cuore. L'abbiamo usata male. Il Signore allora è in tutto questo itinere che è l'intera Bibbia, ma poi nella persona di Gesù è venuto a dimostrarci il fondamento della volontà, ha detto che io sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. E questo è ancora vero per noi, è il caso di Pietro che qui viene esemplificato in maniera particolarmente forte, proprio perché era uno che non voleva mica tanto fare la volontà degli altri, era piuttosto uno che comandava, voleva comandare. Bene, allora proprio in quanto tu hai questo carattere un po' vivace, lasciamo questo termine, tu troverai qualcuno, quindi non tu, a cui darai tu volontariamente le mani e che ti porterà dove tu non vorresti, che è una forma, diciamo, alleggerita di quello che è successo al Signore Gesù. E per noi, mi sto ripetendo un po', ma ci voglio tornare sopra proprio apposta, non dico come noi finiremo i nostri giorni, per cui sta parlando della fine dei giorni di Pietro, ma come nella nostra vita noi, se vogliamo seguire il Signore, perché gli ha detto tu seguimi, bisogna che impariamo a cominciare dagli agnellini, dalle pecorelle e dalle pecore. Facendo che cosa? Pascendo, oppure come detto pasturare. Quindi il messaggio è molto chiaro: crescete nel portare l'Evangelo in giro agli altri. È un nostro mandato, lo sappiamo, ma mi sembra che sia così particolarmente illustrato qui, che, perché parte dagli agnellini. E quindi immagina, si aspetta una crescita del nostro atteggiamento, del nostro valore, della nostra disponibilità, del nostro impegno per portare l'Evangelo. Un cammino, ed è in linea di massima così. Noi non siamo una piccola chiesa, ma l'intento rimane. Anche perché si può guardare questa terminologia degli agnellini, delle pecorelle e delle pecore, sia vedendo coloro a cui dobbiamo portare l'Evangelo, sia vedendo noi stessi come siamo capaci di portare l'Evangelo. Perché quando dice di insegnare di pasturare le pecorelle, vuol dire un certo tipo di attività. Si cambia da pascere a pasturare, che sarebbe il nostro ruolo. Gli agnelli e le pecorelle sono l'oggetto dell'esercizio del nostro ruolo. E questo dove lo viviamo? Credo che il primo ambito sia quello della famiglia o delle persone vicine, noi che conosciamo. Poi naturalmente c'è in termini più ampi, più larghi, quello del mondo. Pecorelle, agnelli e pecore. sono categorie di persone tipo i bambini dell'elementare, i ragazzi di 15 anni, gli adulti? Possono anche essere, ma un adulto può essere un caprone? Sì, è. Oppure un bambino può essere un caprone? Sì. Quindi c'è un intreccio fra il ruolo, il modo di pascere, a nutrire, eccetera, ma anche un intreccio con i destinatari di questa attività di tipo cristiano, dove naturalmente il nutrimento è quello della parola in se stesso, è così. E l'altra cosa, ci torno sopra, che per me è veramente importante che arrivi al nostro cuore, è che il Signore comunque ci ha detto: seguimi da caprone, seguimi da pecorella, seguimi, ma seguimi e non ti preoccupare degli altri, non ti preoccupare a lui, però io invece, perché quando ha detto è lui, perché? Cioè siamo irriducibili, però il Signore in tutto questo ci sta dicendo che ci ha in considerazione e che ci ama. Allora, passo a qualche altra riflessione, sì, differente. Da queste parole e altre considerazioni che si possono fare, sto cercando di semplificare le frasi perché l'ho scritto un po' troppo in fretta stasera. Guardando se si legge da seguimi, sì. Torno sul seguimi allora. Gesù ci chiama al servizio su questo, attraverso questa parola. Però il fatto che abbia detto così a Pietro, e quando Pietro gli ha chiesto di lui che ne è, gli ha detto tu seguimi e lascia stare lui, mette in evidenza, secondo me, che c'è un rimprovero verso Pietro perché ciò che deve essere raccolto, doveva essere raccolto per Pietro e deve essere raccolto da noi, è l'incarico di quello che il Signore ci sta dicendo: segui me, non ti preoccupare di lui, di quello che io voglio fare con lui e di quello che lui è rispetto a te. Cioè, se noi pensiamo all'evangelizzazione, diciamolo in senso più largo e più generale, noi dobbiamo vedere, lasciar maturare nel nostro cuore l'impegno di seguire lui, ma non di quello che facciamo per lui. C'è una differenza. Segui me. Il me è la persona, il carattere, quello che è stato il dire e l'atteggiamento di Gesù. Non per quanto riguarda l'applicazione che è rappresentata da Giovanni che stava venendo dietro. Tu segui me. E questo mi ha messo in difficoltà, questa riflessione, perché c'è diffusamente un concetto dottrinale sbagliato che non è devozione verso Gesù, ma è devozione per le cose, mi sto esprimendo male, cioè onorare l'obbedienza. Il punto è onorare l'obbedienza. Il Signore gli ha detto seguimi. Allora noi siamo chiamati ad obbedire al Signore e non a cercare di valutarci nei confronti delle altre persone. Seguimi. Ascoltate, c'è una differenza, vi faccio la domanda, diffusamente No, l'ho impostata male. Capisco che mi sto esprimendo in maniera confusa. Il cuore dell'obbedienza, questo l'ho detto invece prima, il cuore della cosa, l'ho detto prima, è la volontà. Tu volevi fare in un modo e ti faranno mettere le mani dove non vorresti. Io ti ho detto segui me e tu ti sei rivoltato a pensare agli altri. Allora, queste due cose mettono in evidenza uno l'aspetto volitivo e l'altro l'aspetto di piano divino. Questi vanno affrontati in quanto piano divino usando la volontà. Riesco a spiegarmi decentemente perché vedo che faccio fatica. Nella nostra vita noi, per esempio, questo può venire abbastanza bene. Voi siete contenti dei risultati delle nostre evangelizzazioni? No, non lo siamo. Perché a noi farebbe piacere tornare a casa, come successe anche in altro passaggio dell'Evangelo. Oh, c'è tanta gente, sono venuti, vogliono venire in chiesa. Noi saremmo tutti contenti di quelli. Ma allora a questo punto non è fedeltà al Signore, è nell'esercizio di qualche cosa che è in questo contesto di fedeltà al Signore, quello che in effetti ci coinvolge e ci piace è la nostra gloria personale. Ma allora questo non è il modo che il Signore desidera, in cui il Signore desidera di essere considerato e conosciuto. Il Signore vuole essere conosciuto quale persona? Nell'obbedienza, nella volontà. Ripeto la questione della volontà perché è di importanza assoluta. Il mio cibo è di fare la volontà del Padre mio. Qual era la volontà? Non è importanza quella che era. Fare la sua volontà. E questo perché? Perché il Signore Gesù è venuto, è vissuto, è operato per ribaltare il male che l'uomo ha introdotto non facendo la volontà di Dio, non appena ha avuto la possibilità di essere libero di fare. E questo è Adamo, ovviamente. Quindi il guaio che si è inserito nel mondo a causa dell'errore nell'esercizio della volontà da parte del primo uomo, è stato riazzerato e riaperto per tutta l'umanità in Cristo, il quale è venuto per fare la volontà del Padre suo. Poi noi che siamo suoi discepoli prima e poi suoi figliuoli, bisognerà che impariamo questa lezione, dimentichiamo l'atteggiamento che abbiamo ancora nella carne, che è l'atteggiamento di Adamo, per assumere quello che invece ha sviluppato e messo in evidenza il secondo Adamo. Noi siamo chiamati a questo, se no come facciamo a dire di essere figlioli di Dio se continuiamo a tenere a galla e carezzare la nostra volontà che era figliolo del primo uomo, quello che è stato cassato. Bisogna che impariamo la lezione che ci viene dal secondo Adamo. Per cui nell'applicazione della nostra vita come credenti, che sia la vita personale e privata, che sia la vita pubblica, ho citato l'evangelizzazione perché è una cosa che fa, come posso dire, ci entusiasma un po'. Vi facevo un esempio, se ci fosse tanta gente che si converte o che viene, anche solo viene in chiesa, ci cerca, dopo un'evangelizzazione saremmo tutti contenti. E in parte è vero, ma dovremmo essere però contenti del fatto che se la gente si muove, è perché il Signore l'ha fatti muovere avendo avuto la possibilità di istigare dentro in noi la libera e potente presenza del suo Spirito. Perché deve essere lo Spirito del Signore quello che muove gli altri, la gente in generale. E come ciascuno di noi in qualche modo è successo. Io non credo di essermi, anzi lo dico, non solo credo, essermi mosso dalla situazione della mia vita corrente fino a 40 anni qualche cosa, senza mai avere udito la parola del Signore. L'ho udita, ma non l'ho ascoltata, non l'ho presa in considerazione. Invece a un certo momento c'è stato qualche cosa per cui quella parola l'ho presa in considerazione. Era presa in considerazione quando il Signore mi ha portato qualcuno che me l'ha data, me l'ha fatta conoscere, me l'ha messa nelle mani. Era il momento giusto, il Signore l'aveva preparato da sempre, eccetera, eccetera, è vero. Però quel passaggio è avvenuto puramente sotto la potenza dello Spirito Santo, nelle parole che qualcuno mi ha detto. E noi dobbiamo continuare su questa strada e non sentirci bravi perché qualcuno si è convertito di più, di meno. Il Signore, se guardiamo bene gli Evangeli, si è sempre comportato assolutamente in maniera asettica da se stesso. Lui non c'era, era come se fosse, e lo era anche spiritualmente, un rappresentante di Dio che parlava con la voce di Dio, con la potenza di Dio, con la perfezione dello Spirito che in lui era puro. E noi siamo chiamati a percorrere la stessa strada. Lo Spirito Santo che abbiamo noi nel cuore è puro? Lo Spirito Santo sì, siamo noi che siamo un po' stretti attorno allo Spirito Santo che è puro. E quindi con questo facilmente noi inquiniamo con la nostra vanità, perché sostanzialmente è vanità, l'efficacia dell'Evangelo che predichiamo, oppure impediamo anche che il Signore possa usarci per 500 evangelizzazioni all'anno anziché una ventina o trenta quante sono. Sto strapazzando un po' queste cose per vedere risvegliare in noi la coscienza di quanto è importante che noi lasciamo veramente parlare lo Spirito Santo dentro di noi e sui fatti personali, questioni personali, ma anche a maggior ragione quando andiamo per portare l'Evangelo. Noi non possiamo dire leggere nel seguimi che seguiamo il Signore, ma lo Spirito del Signore sì, però ci chiama a questo. Noi dobbiamo veramente comprendere quanto è importante che noi mettiamo le nostre mani nelle mani di qualcun altro e che ci porti dove vuole lui. Qui è un fatto fisico, quello che sto dicendo è un fatto figurato, ma può essere anche un fatto fisico. Io credo che qualcuno ha pregato, forse tu Eugenio, sui perseguitati, penso che ci siano lì parecchi casi in cui ci sono delle persone che, onorando lo Spirito Santo che ha parlato nel loro cuore, si lasciano mettere le mani e vengono portati dove non vorrebbero essere portati. Cosa succederà di noi non lo so, però fin tanto che, soprattutto come siamo adesso, abbiamo una grossa libertà di poter fare i figlioli del Signore, fare i discepoli del Signore, cioè seguire Lui, ma Lui la persona, quindi lo Spirito che Egli ci ha donato, sia una grossa responsabilità che abbiamo. Questo dal punto di vista spicciolo della nostra famiglia, delle nostre cose, ma anche in senso grande, proprio nell'evangelizzazione verso l'esterno, verso la gente. Vogliamo farlo tipo le passeggiate nei parchi, va bene, ma possiamo anche farlo andando a fare la spesa, no? Quante sono le circostanze? E avere presente che è una chiamata del Signore, cioè puntare al Signore, non tanto a quello che sta avvenendo, che ci affascina così facilmente. Quando voi incontrate una persona qualunque, avete occasione parlare dell'Evangelo, dentro vi muovete dicendo, dando risposta al seguimi, alla domanda non udita ma che il Signore ci fa: voi vai per me o vai perché tu ti senti bravo da andare o fare o parlare? Vai per me. Il Signore ha bisogno che noi seguiamo Lui. Perché allora in quel momento, in quel modo, potrà riempire nel nostro cuore veramente, con la libertà dello Spirito, l'occasione, la circostanza, la persona alla quale ci avrà avvicinato. Noi facciamo bene a organizzare questa domenica sì, quell'altra no. Sì, come principio così, va benissimo. Però lo stimolo con cui andiamo deve essere uno stimolo profondamente vissuto per onorare il Signore Gesù. Mi piace quando, in particolare ricordo una evangelizzazione di un paio d'anni fa, un anno fa, tornavamo dal centro, io ero rimasto indietro perché stavo zoppicando e tutti gli altri, il resto del gruppo era avanti a me che cantava Gesù, Gesù. Io ero indietro e sentivo queste voci che conosco, se sono le vostre, e mi faceva riflettere, lo ricordo ancora molto bene questo caso, tutti andavate parlando di Gesù e camminavate per strada, non avevate l'occasione di dire questo a quello che ci distrae subito con i nostri sensi di vanità. Passavate nella strada chiamando il nome di Gesù, urlando il nome di Gesù. Allora, questo è un caso, un evidenziamento semplice di un aspetto fondamentale. Il punto era onorare Gesù. Poi la parola, che cosa abbia sentito la gente, cosa ne abbia fatto, noi non lo sappiamo. Nella maggior parte dei casi non lo sappiamo. Però il punto è che noi stavate camminando, dico voi perché io ero indietro, cantando io sentivo queste voci. Un coro di voci e che cantavano a Gesù. E avevate anche, mi ricordo, un bel passo. Cioè non eravate con la processione, va, tutun, tutun, tutun. Allora, voglio dire che ci sono i modi per cui un momento si sente la presenza del Signore e ci esplode qualcosa dentro. Allora quello è un bel momento. Perché è il Signore che parla alla faccia di quelli che sentono o non sentono, perché non è mio problema che loro sentano, il mio problema è che io senta per Gesù. Questo è il legame fondamentale. Dopodiché, vabbè, ci sono le conseguenze che solo il Signore sa registrare e gestire. Il punto dunque allora è che il Signore ci chiama dal pascere gli agnellini, pascere le pecorelle e le pecore, e di seguire Lui. Questo è il nocciolo della questione, se riusciamo a farlo nostro per glorificare il Signore. Il Signore ci benedica. Grazie. Amen.